Le 8:38 del mattino, eccoci qua, tornati tra poco una nuova puntata del Giorno delle Locuste, ma come sempre il venerdì, quello che è diventato l'appuntamento più atteso dai grandi e dai piccini, l'appuntamento con Andreone, il mago del favolone. Andreone, ci sei?
Ci sono.
Sei pronto?
Sono pronto.
Un'indiscrezione prima di cominciare, come sta andando la trattativa con la Miramax per doppiare Ciuchino nel prossimo Shrek?
Non esiste, non c'è.
Sì, va bene, parliamo dopo. Vada, come si chiama la favola di oggi?
Il porcellino salvadanaio di Andersen.
Che meraviglia, che meraviglia. Allora, cari bambini, Andreone, il mago del favolone, è pronto a raccontarvi il porcellino salvadanaio. Prego, Andreone.
C'erano molti giocattoli nella stanza dei bambini. In cima all'armadio si trovava il salvadanaio di terracotta a forma di porcellino. Aveva naturalmente una fessura sulla schiena e questa era stata allargata con un coltello in modo che ci passassero anche le monete d'argento. Ce n'erano già due, oltre a molte altre monetine. Il porcellino salvadanaio era così pieno che non tintinnava più. E questo è il massimo a cui un porcellino salvadanaio possa aspirare. Era proprio in cima allo scaffale e da lì dominava tutto quello che c'era nella stanza. Sapeva bene che con quello che aveva in pancia avrebbe potuto comprare qualunque cosa e questo si chiama aver coscienza del proprio valore. Lo sapevano anche gli altri, ma non lo dicevano perché avevano altro di cui parlare. Il cassetto del comò era socchiuso e si vedeva una grande bambola, un po' vecchia e aggiustata sul collo. Questa guardò fuori e disse: «Giochiamo a fare gli uomini? È certo meglio che niente!» E così ci fu grande agitazione. Persino i quadri si voltarono, mostrando che avevano un di dietro, ma non lo fecero per protesta. Era notte inoltrata e la luna illuminava attraverso la finestra, facendo luce gratuitamente. Il gioco doveva cominciare e tutti erano stati invitati, persino il passeggino dei bambini, che pure era uno dei giocattoli più grossolani. «Ognuno è buono a modo suo», diceva, «non possono essere tutti mobili. Qualcuno deve anche rendersi utile, così come si suol dire». Il porcellino salvadanaio fu l'unico a avere un invito scritto. Si trovava troppo in alto perché sentisse un invito orale e comunque non rispose se sarebbe venuto e non venne neppure. Se poi avesse voluto partecipare lo avrebbe fatto dal posto dove si trovava e gli altri dovevano dargli la vinta, come infatti fecero. Il teatrino delle marionette fu montato subito, in modo che egli potesse vederlo bene. Volevano cominciare con una commedia e poi sarebbero passati al tè e ai giochi di società. Invece cominciarono subito con questi. Il cavallo a dondolo parlò dell'allevamento dei porosangue, il passeggino delle ferrovie dei vaporetti. C'era sempre qualche argomento di cui erano specialisti e di cui potevano parlare. L'orologio a pendolo parlò di politica, tic-tac. Lui conosceva l'ora del momento, anche se si diceva che non andasse bene. La canna di bambù rimase ferma, orgogliosa del suo puntuale e del suo pomo d'argento. Era proprio ben attrezzata da cima a fondo. Sul divano c'erano due cuscini ricamati, graziosi ma stupidi, e così la commedia poté cominciare. Lo spettacolo non valeva niente, ma venne recitato bene. Tutti gli attori mostravano solo il lato dipinto, perché erano fatti per essere visti solo da un lato, non da di dietro. Tutti recitarono benissimo, quasi fuori dal teatro, perché i fili erano troppo lunghi, ma così vennero notati di più. La bambola aggiustata si entusiasmò talmente che si scollò di nuovo. Anche il porcellino salvadanaio si entusiasmò a modo suo e decise di fare qualcosa per uno degli attori. Lo nominò nel suo testamento come colui che avrebbe dovuto essere sepolto insieme a lui quando fosse venuto il momento. Era un bel divertimento e si rinunciò al tè per continuare i giochi di società. Questo lo chiamavano giocare a fare gli uomini e non c'era nessuna cattiveria, era solo un gioco. Ognuno pensava a se stesso e a quello che pensava il porcellino salvadanaio. Quest'ultimo pensava più di tutti, pensò al testamento e al funerale e a quando sarebbe accaduto, sempre prima di quanto ci si aspetti. Crack! Era caduto dall'armadio, era finito sul pavimento in mille pezzi e le monete ballavano e saltavano ovunque. Le più piccole girarono su se stesse, le più grandi rotolarono soprattutto una delle monete d'argento perché volevano andarsene per il mondo. E così infatti fece, e con lei tutte le altre. I cocci del porcellino salvadanaio finirono nella spazzatura, ma il giorno dopo sull'armadio già si trovava un nuovo porcellino salvadanaio fatto di terracotta. Non aveva ancora dentro di sé nemmeno una monetina, quindi non poteva tintinnare e in questo assomigliava all'altro. È meglio che niente per cominciare, ma noi con questo vogliamo finire.
Ma è di una tristezza inaudita sta fiaba.
Devi dirlo al comitato fiabe di Radio Popolare.
Vabbè, comunque tutti recitarono benissimo, diceva la fiaba, ma mai come Andreone, il mago del favolone, che cari bambini all'ascolto, anche oggi vi ha letto una bella favola. Scusi, prima di cominciare, mi rifà l'orologio a pendolo che l'ha fatto benissimo?
L'orologio a pendolo? Che sì. Ha fatto tic-tac?
Sì, ma prima l'ha fatto bene, ha fatto proprio l'orologio a pendolo.
Ma come fa a fare l'orologio a pendolo?
Tic-tac, l'ha fatto prima!
Tic-tac!
E che cavolo! Il porcellino salvadanaio. Pensi a come è cambiato il mondo, professor Di Stefano. Fino a qualche settimana fa, quando si occupava di porcellini, era per la peste suina. E adesso, invece, è qui a leggere favole.
Se ne fossimo occupati di più della peste suina.
Comunque, vabbè, come chiudere prima di entrare in trasmissione? Chiudiamo così, in modo coerente. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre?
Non me lo ricordo.
Ma come non se lo ricorda? Siamo tre piccoli porcellini.
Lo sai già.
Tutti i bambini e quelli che sono stati bambini. Siamo tre fratellini.
Ho capito, ma io stavo guardando la scaletta.
Mai nessun ci dividerà?
Tralalla.
Oh, bravo, meno male, almeno tralalla me l'ha fatto. Via, andiamo. E allora tic-tac, l'orologio a pendolo scandisce il tempo della nostra giornata e ci suggerisce che è tempo di giorno delle locuste. Ed eccolo di nuovo qua, tornato nei panni consueti del professor Andrea Di Stefano. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, è ancora nella fase post-traumatica, come sempre accade nei primi 2-3 minuti di trasmissione dopo aver interpretato Andreone, il mago del favolone, ma possiamo dire che per entrare subito immediatamente in argomento, dalla favola passiamo al filmone con il ritorno di Super Mario, che come Clint Eastwood con il poncho ed il berretto da cowboy ritorna in campo e ripete, anzi amplificandola molto di più, quella Whatever It Takes che lo aveva reso celebre. Super Mario scuote la BCE, non solamente la BCE, ieri evidentemente siamo partiti da lì per articolare il nostro discorso, ma adesso torniamo a vedere che cosa ha detto e che cosa significa quello che ha detto Mario Draghi.
Ma sì, penso che sia importante perché sono partite più le speculazioni politiche che la sostanza di quanto lui ha scritto sulle colonne del Financial Times, e quindi ritorniamo un attimo al senso, al contenuto del suo intervento. Draghi è molto netto, non tanto sulla riflessione, ma sulle azioni, e quindi affronta tre assi del tema e dell'emergenza creata dalla pandemia. Bisogna agire presto, bisogna coprire tutti i debiti delle imprese, e questo è il compito delle banche, quindi della Banca Centrale Europea, fare da prestatore di ultima istanza per evitare appunto la depressione, il fallimento, e bisogna incrementare il debito pubblico per dare reddito alle persone. Ovviamente l'attenzione si punta soprattutto su questo ultimo aspetto, perché è quello poi al centro dello scontro che è andato in scena anche ieri in teleconferenza al Consiglio europeo. E Draghi su questo dice cose abbastanza nette: i livelli di debito pubblico dovranno essere incrementati, ma l'alternativa, la distruzione permanente della capacità produttiva e pertanto della base fiscale, sarebbe molto più dannosa per l'economia e in ultima analisi per la fiducia nel governo. Dobbiamo inoltre ricordare che in base ai tassi di interesse presenti e probabilmente futuri, l'aumento previsto del debito non andrà a sommarsi ai suoi costi di gestione. Per alcuni aspetti l'Europa è ben attrezzata per affrontare questo shock fuori dal comune, in quanto dispone di una struttura finanziaria capillare capace di convogliare finanziamenti verso ogni angolo dell'economia a seconda delle necessità. Davanti a circostanze imprevedibili, per affrontare questa crisi occorre un cambio di mentalità, come accade in tempo di guerra. Gli sconvolgimenti che stiamo affrontando non sono ciclici. La perdita di reddito non è colpa di coloro che ne sono vittime e il costo dell'esitazione potrebbe essere fatale. Il ricordo delle sofferenze degli europei negli anni 20 ci sia da avvertimento. Quindi sostanzialmente non solo schiaffone alla Lagarde, che ne ha presi veramente un po' da tutti dopo la clamorosa gaffa sulla BCE che non si occupa degli spread, e ieri la BCE è intervenuta senza limiti proprio con l'acquisto di titoli, quindi superando anche le regole che precedentemente avevano caratterizzato i quantitative easing varati da Draghi, cioè il bilanciamento degli acquisti in base al peso dei singoli paesi sul contesto europeo e un limite sostanzialmente all'acquisto di titoli del debito pubblico di un singolo paese. Ieri la BCE ha superato questi due limiti sia per l'Italia sia per la Spagna, che sono i due paesi in questo momento in crisi maggiore. Ma oltre agli schiaffoni alla Lagarde, ovviamente anche un'indicazione molto precisa nei confronti del Consiglio d'Europa, che però al momento sembra non avere assolutamente preso in considerazione quanto sostenuto e quanto detto appunto da Draghi nel suo intervento sul Financial Times.
Ecco, per sintetizzare in uno slogan, Draghi ha anche detto, tra le altre cose, a fronte di una situazione davvero eccezionale non ci si può più accoccolare nelle vecchie logiche che non hanno senso, non funzionano più, ma bisogna prendere misure eccezionali. Dopodiché la Bundesbank, quando ha letto l'intervento di Draghi, gli ha preso un embolo.
Sì, la Bundesbank l'ha preso un embolo, non molto, perché
erano abituati,
anzi da un certo punto di vista soffrivano molto di più, ovviamente, quando Draghi stava lì alla plancia dell'Eurotower, alla plancia di comando dell'Eurotower, la sede della BCE. Adesso appunto c'è la Lagarde, che finora è sembrata, fino almeno alla fine della settimana scorsa, molto molto condizionata dalle posizioni della Bundesbank. Poi, di fronte alla gravità della situazione, anche la Lagarde ha dovuto abbandonare la logica dei rigoristi, perché non poteva essere altrimenti, perché sarebbe stato altrimenti un disastro. Adesso la battaglia si è spostata ovviamente dalla BCE ai Corona Bonds e al MES, cioè al meccanismo di stabilità.
Ecco, lì siamo di fronte, lo abbiamo visto anche in rassegna stampa poco fa, ancora una volta, alle antiche rigidità che tornano a riproporsi. Questa volta però appunto il contesto è eccezionale, si è preso tempo, nel frattempo si è deciso di non decidere. Come va a finire sta cosa dei Corona Bonds, secondo lei? Sarà molto legata all'andamento dello sviluppo dell'epidemia anche negli altri paesi?
Sicuramente lo sviluppo dell'epidemia negli altri paesi, soprattutto in Francia, potrà condizionare questo dibattito sui Corona Bonds, ma anche l'andamento dell'economia tedesca, perché per quanto la Germania,
certo,
poi lo vedremo, ha messo in campo delle misure straordinarie, le più grosse di tutta l'Europa, è vero che anche l'economia maggiore, ma comunque ha messo in campo misure molto consistenti per la prima volta a debito anche la Germania. Ecco, l'andamento della crisi economica, in settimana IFO ha detto che l'indice di fiducia delle imprese è sceso a livelli mai visti finora nella storia, da quando viene registrato. Ecco, questo insieme di fattori potrebbe smussare o cambiare fortemente la posizione della Germania e mettere un po' nell'angolo quelli che oggi interpretano ancora una volta la posizione più rigorista e a questo punto di rigorismo stupido, cioè gli olandesi che si sono fatti carico di fare i guardiani appunto del rigorismo contro gli eurobond, in questo caso però finalizzati, perché gli eurobond in questo caso hanno una misura molto finalizzata, e anche i nuovi firmatari della lettera che chiede appunto l'emissione di questi bond sono espliciti nel sostenere che non si tratta di debiti passati ma di interventi sul presente e sul futuro.
Pensare che una volta gli olandesi erano quei meravigliosi cappelloni hippie del calcio totale, adesso sono diventati i rigoristi, un po' come se da Johan Cruyff si fossero trasformati in Gentile ai mondiali dell'82. Ma intanto andiamo a vedere, visto che l'Europa prende tempo, che cosa sta facendo invece, cosa stanno facendo gli Stati Uniti, che nel frattempo sono diventati il paese con più contagi al mondo, e in questo caso tra Trump e la Fed più che helicopter money sembrano essere arrivati B52 money.
Sì, perché la misura che è stata votata dal Congresso dopo un po' di trattative ad oggi è la misura più consistente in assoluto. Come sappiamo, si stanziati 2.000 miliardi di dollari, quindi più del doppio rispetto agli interventi che per esempio vennero messi in campo con la crisi del 2008-2009. La misura più consistente tra di questi 2.200 miliardi di dollari è quella dedicata alle famiglie che guadagnano meno di 150.000 dollari l'anno, che riceveranno fino a 1.200 dollari per adulto e 500 per bambino. La prima tranche subito dovrebbe arrivare già nella prima settimana di aprile, la seconda a maggio, e quindi di questi 2.200 miliardi più di 1.000 dovrebbero essere dedicati proprio a questo intervento di integrazione del reddito. Per essere sinceri, non lo definirei più helicopter money perché si tratta di qualcosa di altro, ma una vera e propria diffusione, distribuzione di denaro per integrazione al reddito per le milioni di persone che negli Stati Uniti stanno già perdendo e perderanno il posto di lavoro, e quindi perderanno anche la possibilità di avere reddito minimo almeno per i consumi essenziali.
Ecco, infatti il dato sulla disoccupazione negli Stati Uniti e sul balzo che ha fatto nell'ultima settimana è di per sé eloquente, e non è un caso che anche appunto nella ormai celeberrima intervista di Draghi abbia buttato lì, come dire, un aspetto più prettamente politico che è legato al rischio profondo della disoccupazione, della perdita di potere d'acquisto e della crisi delle famiglie.
Sì, infatti il dato va visto un attimo, perché ci si è concentrati sul numero che è impressionante, perché in una settimana praticamente c'è stato il balzo di 3 milioni di disoccupati in una sola settimana. Questo ha portato appunto alla peggiore settimana in assoluto, polverizzando
Stati Uniti, questo giusto?
Questo Stati Uniti, sì, polverizzando il precedente record negativo che era dell'ottobre dell'82, quando in una sola settimana i disoccupati aumentarono, pensate, di 695.000 unità. Questa settimana sono aumentati di 3 milioni, quindi il dato ufficiale è 3,283, cioè 3.283.000 disoccupati, e questa cifra in realtà, secondo tutti gli analisti, sottostima la vera entità dei senza lavoro, perché ovviamente registra solo quelli che possono fare domanda dell'indennità di disoccupazione, quindi ne sono esclusi per esempio i lavoratori della cosiddetta gig economy, i precari con contratto part time o a tempo determinato, e quindi probabilmente questo dato è destinato a aumentare in modo drammatico, anche perché la crisi e il lockdown coinvolge due delle aree più popolose e economicamente più importanti del paese, cioè l'intera California, che lo ricordiamo è considerata la sesta economia al mondo se fosse uno stato, e tutta l'area della città di New York e dello stato di New York e del New Jersey. Quindi questo insieme di fattori ha fatto dire a Powell probabilmente siamo già entrati in una recessione, a questo punto il vero interrogativo e la vera preoccupazione è quanto sarà ampia questa recessione che tutti danno per certa, addirittura a livello globale, quindi sarebbe, diciamo, anche questo un dato storico, perché nemmeno nel 2009 si assistette a una vera e propria caduta del PIL globale, mondiale, a una discesa sicuramente, ma non una caduta del PIL globale.
Ecco, come si stima la profondità di una recessione? Mi sembra che lei suggerisca che in questo momento si sta facendo riferimento ai dati sui consumi energetici.
Sì, perché in attesa dei dati statistici che non potranno che arrivare dopo e quindi con un notevole ritardo rispetto all'impatto sull'economia reale, l'indicatore più efficace ed efficiente secondo tutti gli analisti e gli economisti è quello sui consumi energetici e consumi di energia elettrica, che sono i due fattori principali che certificano la cartina di tornasole sulla produzione industriale in senso stretto, la produzione di merci ma anche di servizi, perché evidentemente anche le attività di servizi come possono essere quelle della ristorazione e del turismo sono strettamente connesse ai consumi energetici. Allora il dato più evidente ad oggi a livello globale è quello sui consumi petroliferi. Mediamente fino all'inizio della crisi si consumavano una novantina di milioni di barili al giorno secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Già la scorsa settimana l'agenzia stimava un calo di 10 milioni di barili al giorno, cioè dell'11% dei consumi petroliferi. Questa settimana ne ha aggiunti altri 2 milioni e quindi si può stimare che il calo dei consumi petroliferi possa essere intorno tra il 13 e il 15%. Questo spiega perché, nonostante tutte le misure di sostegno all'economia, il prezzo del barile di petrolio non si sia mosso dai 20-22 dollari al barile. E poi ci sono i dati sui consumi energetici dei singoli paesi, quelli che vengono diffusi dalle società che gestiscono le reti di energia come l'italiana Terna. Qui in Italia, per esempio, nella prima settimana di lockdown si è andato a calcolare una discesa dei consumi energetici tra il 10 e il 12%, che non si era mai vista neppure durante la crisi del 2009. Bisogna dire che questa, c'è una grande differenza nella lettura del dato, come dicevamo già la scorsa settimana, perché la discesa dell'energia è legata appunto al blocco produttivo e probabilmente è stata incrementata da quando si sono fermate anche delle attività economiche considerate non essenziali, ma non è su base annua, e quindi molto probabilmente poi ci sarà un recupero, se non integrale, in larga parte un recupero sostanziale rispetto alle flessioni che si stanno registrando e si registreranno ancora, almeno fino a quando il confinamento non sarà allentato e non riprenderanno ad operare una parte delle attività produttive.
Insomma, la recessione ci sarà e sarà profonda, su questo non ci sono dubbi. Poi, per dirla con Andreone, il mago del favolone, si tratterà di capire da che altezza cadrà il porcellino salvadanaio e quanti cocci lascerà sul terreno. Gli indicatori sono quelli al momento che raccontava il professor Di Stefano, e poi vedremo quando sarà il momento di fare i conti. Intanto a noi tocca fare i conti con il tempo. Tic tac tic tac, dice l'orologio a pendolo, giusto?
Giusto, giusto, tic tac tic tac, sono le 9:01, quindi dobbiamo andare in pausa.
Bravo, bravo. Hai visto come ha colto stavolta al volo il senso di quello che stavo dicendo? Bene.
Vabbè, fino a lì ci arrivo.
Ma no, ma si vede che secondo me stare a casa alla fine la fa riposare, le dà anche certo. più prontezza e più lucidità. Bravo, bravo.
Andiamo bene, la pausa e poi abbiamo il professor Santoro con noi.
Ok, a tra poco.